Let's Love. Hai notato come i titoli delle canzoni, i testi post-Covid sono tutti abbastanza... Secondo me vivremo una nuova stagione hippie di pace, amore.
Di pace, amore.
Libertà.
Quando potremo abbracciarci, ci abbracceremo tutti.
Faremo una Woodstock, saremo lì nel fango.
Finalmente vivrò anch'io, ecco. I fantastici anni 70.
Che ci siamo persi.
Che
noi.
Mi sono perso per una questione di età, mannaggia, quando è toccato a noi. Anche qualcuno credo se li sia persi, perché più o meno abbiamo la stessa età. Il nostro ospite... Giorgio Gori, buongiorno Giorgio.
Buongiorno.
Buongiorno.
Possiamo darci del tu?
Sì, dai.
Dai.
Come stai Giorgio?
Bene, bene, voi?
Molto
tutto
bene,
posto.
Grazie, molto
siamo
bene.
Siamo incrociati un sacco di volte.
Beh, sì, insomma. Poi
visto
abbiamo avuto...
i lavori che hai fatto prima.
Beh, abbiamo avuto anche un vissuto professionale con 105, certo. Prima che 105 fosse in realtà di proprietà di Mediaset, sì, faceva un programma, c'era un programma che si chiamava Night Express nel periodo in cui Giorgio era direttore di Italia 1.
Certo. E sì, quindi... sì, abbiamo fatto bella musica insieme.
Mamma mia, infatti. Che bello che era quel programma, Giorgio!
Quanti anni hai fatto il capoccia... Perché non so bene quale fosse la tua menzione, il produttore nonché il direttore di Italia 1.
No, sono cose diverse.
Direttore, hai fatto il direttore di Italia 1. Per quanti anni?
Ho fatto il direttore di rete per circa 10 anni.
Quando Italia 1 era bellissima.
Esatto.
No, ho fatto Canale 5 per 5 anni, 6.
Questo numero. Due anni
Italia 1 e poi per finire ancora 2 anni Canale 5.
E poi,
fino al 2001
e poi hai continuato a produrre con una società.
Hai fatto
poi
Magnoli.
Messo in proprio, sì? Abbiamo creato una società nuova, era una startup, eravamo in 3 a partire, una piccolissima cosa che però poi è andata bene. 10 anni di lavoro con Magnolia e poi basta TV.
E perché allora a questo punto si è buttato in politica?
Ho buttato in politica. La politica è sempre stata una mia passione, lo racconto in questo libro che ho scritto.
E adesso ci arriviamo.
Di cui parliamo volentieri.
E racconto appunto che da quando ero ragazzino al liceo, più che studiare, mi occupavo di scrivere volantini, tazzebao, eccetera. Proprio
questo per non andare a scuola, per fare...
Esattamente. Poi finito il liceo, insomma, ho fatto altro, ho cominciato a lavorare molto presto, studiavo, lavoravo, quindi non c'era più tanto tempo per la politica, però insomma la passione è rimasta e quando si sono costruite insomma le condizioni per potermi liberare, diciamo, dal mio lavoro, anche accettando insomma di guadagnare molto meno, ho detto insomma vediamo se possiamo fare qualcosa di utile.
Certo.
E sulla mia strada ho trovato la mia città da cui non mi ero mai mosso, che è Bergamo. E ho pensato che potesse forse quel lavoro, se mi avessero votato i miei concittadini, poteva andare bene per me, perché è comunque un lavoro sì politico, ma anche molto pratico, perché un sindaco poi le cose le deve fare con grande concretezza.
Certo.
E quindi dal 2014 sono sindaco di Bergamo, sono stato rieletto l'anno scorso, e quest'anno mi sono ritrovato, come tutti i bergamaschi, in una situazione molto complicata, come sapete, che è quella del Covid, che... racconto nel libro, ma solo nel primo capitolo, proprio perché non volevo che diventasse l'argomento di tutto quello che ho scritto.
Allora, il libro a cui stiamo alludendo ed accennando si intitola Riscatto, è uscito il 10 novembre, Bergamo e l'Italia, appunti per un futuro possibile. L'hai scritto con un giornalista che si chiama Francesco Cancellato e io ultimamente sono sotto a una serie, la sto guardando proprio in modo, proprio mi drogo di questa serie, si chiama This Is Us. Prima quando parlavi dicevi a un certo punto mi sono ritrovato sindaco della mia città. Pensavo proprio alla predestinazione in qualche modo, cioè tu hai scelto di essere il sindaco della tua città ed è successa questa cosa e tu hai dovuto affrontare una delle pagine più gravi e complesse della storia secolare di quella città.
Diciamo che l'ultimo anno è stato peggiore.
Pazzesco.
Di tutti i 5 precedenti.
Sì, sì, sì. E io pensavo che questo secondo mandato potesse essere, non vi dico in discesa, perché poi insomma non è mai così, però insomma abbiamo lavorato tanto nei primi 5 anni, tanti progetti da portare avanti, da concludere, e invece appunto a febbraio, fine febbraio, è arrivata questa tragedia che per Bergamo ha voluto dire centinaia e centinaia di persone che sono scomparse. Pensate, solo in città quasi 700 morti tra marzo e aprile, e la provincia 6.000. Io credo che non ci siano dei dati così nel mondo, in proporzione. E però, se posso, vorrei dirvi che nella circostanza difficilissima, tragica, dolorosa per un sacco di persone, c'è anche del buono. E cerco di raccontarlo nel libro, perché la città ha reagito in un modo strepitoso, con un senso di coesione, di solidarietà, in cui forse anche perché ci sentivamo un po' tutti sulla stessa barca, perché il virus non è che guardava tanto in faccia belli, brutti, ricchi, poveri, colpiva un po' tutti, e quindi tutti ci sentivamo a rischio e nella necessità quindi di aiutare soprattutto quelli più fragili. Quindi da lì secondo me nasce anche la forza di un possibile riscatto di Bergamo. Oggi la seconda ondata per fortuna è molto più attenuata.
Lo dicevamo prima, no? Che adesso invece è un po' risparmiata la città.
Forse anche proprio per quanto è stata colpita prima, cioè certo. Il 30% dei cittadini della provincia di Bergamo il Covid l'ha già fatto primavera, quindi ha anticorpi che per qualche mese almeno
li proteggerà
queste persone.
Quindi cioè, è quella che sta mettendo in pratica la famosa immunità di gregge,
suo malgrado.
Un inizio.
I virologi
Non
è immunità di gregge, no. Però certamente insomma, se una quota, se un terzo della popolazione ha già fatto la malattia, non si riammala, certo. Per il momento. Quindi certo. Cammina un po' più lentamente. Stiamo dando tante altre province che invece sono in difficoltà questa certo. volta, e quindi i nostri ospedali sono comunque molto
attivi.
Mm-hmm. Ospitiamo i malati di altre province, cerchiamo di restituire quello che abbiamo ricevuto in passato.
Sì, sì, compreso quelli che arrivano da Milano. So che a Bergamo e Brescia, che gli ospedali sono più liberi, sì. Arrivano anche i pazienti di Milano. Sì. Senti, una domanda secca e poi una considerazione.
Sì.
E averlo saputo ti saresti ricandidato?
Ma sì, dai. Non si sceglie questa cosa, si fa e vengono le cose belle, le cose brutte, cose difficili, quelle più facili da gestire. Io penso, devo dirvi, che nella mia assoluta, come dire, nei miei limiti ho cercato di fare il massimo per la città, di essere un punto di riferimento per i cittadini. Poi qualcuno ovviamente magari si aspettava addirittura di meglio, ma io ho fatto quel che potevo.
Senti, ma ti ha aiutato in questa tua carriera come sindaco e quello che hai fatto prima, lavorare in televisione?
Sì, perché lavorare in televisione, per come l'ho fatto io, soprattutto negli anni di media, quando facevo il direttore di rete, costruivo i palinsesti, cioè i palinsesti sono la somma delle decisioni riguardanti i programmi, cosa mettere, quando metterlo, contro quali altri programmi mettere i tuoi, partono da una conoscenza molto costante dei gusti del pubblico, cioè tutti i giorni io mi guardavo i dati minuto per minuto di tutti i programmi della mia rete e delle altre reti, e quindi leggevo i comportamenti, i gusti, i cambiamenti di umore di milioni di persone, e quindi era come stare in mezzo ad un'immensa folla e respirare in qualche modo i loro gusti, i loro orientamenti. Questa cosa è anche un po' la politica, se ci certo. pensate, no? Nel suffragio universale e nello stare in mezzo ai cittadini, e poi forse anche un po' di capacità di comunicare, l'ho imparata in quegli anni ed è tornata utile.
Senti, l'abbiamo chiesto anche ieri a un altro ospite che abbiamo avuto, ieri avevamo Guido Bertolaso in onda, lo chiedo sì. anche a te, che sei poi parte in causa di questo, come hai visto invece la gestione della Regione Lombardia, essendo tu stato anche, se non ricordo male, candidato?
Io sono
no?
stato sì. anche candidato nel 2018 quando non vinsi alle elezioni.
Sì, no, scherzo, lo ricordo benissimo, ti ho anche votato, ci metto la faccia, volevo fare quello equilibrato.
Come l'ho vista? L'ho vista, ho visto venire a galla degli errori fatti nel passato, quando si è deciso di puntare tutta la sanità lombarda sugli ospedali, ottenendo un risultato, cioè quello che qua abbiamo degli ottimi ospedali pubblici certo. e privati, ma disarmando gravemente, secondo me, la sanità di territorio, che in altre regioni, di destra, di sinistra, non conta, è invece più strutturata, più capillare. E in quelle regioni ha consentito di filtrare un po', di essere più vicino ai cittadini, di evitare che tutto si riversasse sugli ospedali, che invece è quello che è successo qua, e purtroppo gli ospedali, per quanto buoni, a un certo punto non potevano reggere. Questo mi sembra il tema. Poi ci sono stati ritardi sicuramente sui tamponi, sulle mascherine. Adesso purtroppo ce ne abbiamo di nuovo dei ritardi sui vaccini anti-influenzali, dove, come sapete, l'approvvigionamento è stato particolarmente faticoso, ho dovuto fare 10 gare per arrivare ad avere il minimo, e pare che non ci siano neanche del tutto per le categorie più fragili.
Senti, ho visto un documentario, forse era proprio la provincia di Bergamo, erano dei medici delle unità speciali, no, di soccorso, non mi ricordo, che andavano direttamente a casa, mi sto sbagliando?
No, le USCA.
Le USCA che hanno
unità,
un nome.
Unità speciali di continuità assistenziale, però per esempio dovrebbero essere una ogni 50.000 abitanti, quindi dovremmo averne 22 province di Bergamo, ne abbiamo la metà. Quindi, e così è un po' dappertutto, quindi diciamo siamo un po' in affanno. E io speravo che nel tempo tra la prima e la seconda ondata ci fosse la possibilità di recuperare un po' di tempo perduto, portarsi avanti, avere una dotazione adeguata. Invece, ahimè, mi pare che anche questa volta siamo un po' sotto ciò che sarebbe davvero servito. Però insomma, tutti stanno facendo il possibile. Quindi...
Sì, beh, nel telegiornale veniva riportata proprio con una città della provincia di Bergamo, se non sbaglio, proprio sì, come sì. Esempio, perché funziona bene. Senti, noi siamo tutti e due innamorati della tua città di Bergamo.
Sì, devo dire.
E dei bergamaschi. È una città particolare, vero? I bergamaschi sono delle persone, per certi aspetti, vicini all'amore che ha un meridionale, cioè intendo dire quel calore che hanno le persone che normalmente troviamo
amano
in meridione.
Molto il loro territorio.
Amano il loro territorio e sono abbastanza...
Sono i meridionali del nord.
Non lo so come dire. Non
sì,
so
sono
come
innamorati
scrivere.
Della propria città e la rivendicano, ne hanno l'orgoglio, è una cosa importante.
Lo racconto nel libro che quando stavo a Vendia, sapete cosa sono i cavalieri? I cavalieri sono quelle cose che si mettono davanti alle persone, a quelli che parlano nei convegni, così dove c'è scritto il nome e cognome, così la gente vede chi è.
Certo.
E io c'avevo
diciamo il sottopancia fisico, come
sotto
se fosse.
Pancia fisico.
Sì, diciamo così. La targhetta.
Sulla mia davanti, quando entravi nel mio ufficio, mi vedevi, c'è appunto la scrivania, e davanti avevo un nome a cavaliere con scritto Bergamasco, così si capiva subito con chi avevano a che fare.
Senti, ultima cosa, più che una domanda è una suggestione, poi ti lasciamo al tuo lavoro. Quando quell'immagine delle barre è diventata, ahimè, ai noi tutti, tristemente famosa nel mondo, in quel momento che cosa hai pensato, Giorgio?
Ho pensato che forse no, ho pensato che è stato un colpo al cuore, come per tutti. Però ho scoperto a distanza, insomma, di qualche settimana, che quelle immagini che hanno veramente fatto il giro del mondo sono state anche la cosa che ha fatto capire all'Italia e anche fuori dall'Italia che cosa davvero stesse succedendo a Bergamo. Noi da giorni, da settimane cercavamo di lanciare un allarme con le parole, con i numeri, e non riuscivamo a far capire quanto grave fosse la situazione. Quella immagine, questo la dice lunga sulla forza delle immagini rispetto alle parole,
certo.
Invece è riuscita a bucare e a colpire proprio la sensibilità delle persone e anche delle istituzioni, perché da quel momento sono arrivati molti più aiuti.
Se vogliamo bucare è un termine tecnico dei direttori dei programmi TV.
Se vogliamo tentare una chiusura, una simbolica chiusura di cerchio, una città gestita da un uomo, da un ex uomo di televisione, ha raccontato al mondo attraverso le immagini quanto drammatico fosse il momento che stava vivendo.
Peraltro riprese da un telefonino, di uno steward della Ryanair di notte.
Che forse io allora conosco, perché è lì di Bergamo. Allora riscatto. Bergamo e l'Italia, appunti per un futuro possibile. Giorgio Gori con Francesco Cancellato.
Rizzoli, grazie. Rizzoli. Buon lavoro.
Grazie, sindaco.
Un abbraccio. Grazie a voi, buona
signor
giornata,
sindaco,
ciao.
Buongiorno.
Ciao. Radio 105. Proud to be different.